registrazione. Perfetto. E direi che ci siamo. Bene, allora ragazzi, tanto un buon pomeriggio. La prima cosa che noterete di particolare è che il titolo ovviamente... Ah, va bene, è vero che tutto il materiale che vedremo insieme è in inglese, ma in un inglese così asciutto, ragazzi, che poi sarà tradotto in tempo reale, per cui spero non vi preoccupi assolutamente la cosa. Però la prima, diciamo, informazione che condivido con voi è che il titolo di questa nostra chiacchierata insieme è un po' diverso rispetto a quello formale canonico che sarebbe previsto, ovviamente, no, dal programma della nostra scuola. In realtà rimane quello buono. Questo è un po', come vi dicevo, un mio trasferire a voi un'esperienza che nel mio quotidiano ho nell'ambito farmaceutico, ed è un po' particolare per essere ovviamente un'esperienza di chimica farmaceutica tipo quella che avete sicuramente vissuto nei corsi canonici, ovviamente, del vostro corso di studio, sia che sia farmacia, sia che sia chimica e tecnologia farmaceutica. E vi dicevo, vorrei accompagnarvi per mano per convincervi di quanto sia importante, in particolare oggi, porsi la domanda se effettivamente siamo nelle condizioni di poter pensare che un oggetto importante come un farmaco sia progettabile, e soprattutto in un momento così particolare tipo quello che stiamo vivendo, epocale, nel momento in cui abbiamo, ecco, questo nuovo virus che in un qualche modo ci sta accompagnando nel quotidiano, e abbiamo un fortissimo desiderio di limitarne in un qualche modo la sua propagazione, quindi poi gli effetti che in un qualche modo sono conseguenti alla sua propagazione, penso che sia forte in voi la ragione di porsi questa domanda se davvero un farmaco è progettabile. E vorrei condividere con voi effettivamente quanto di vero ad oggi possiamo dire di poter essere in grado di fare in questo senso e quanto no. Quindi il percorso di mia esperienza che condividere con voi in questi pochi momenti vorrebbe essere esattamente questo, ovvero sia porci nelle condizioni di comprendere se oggi l'industria farmaceutica, ma anche l'ambiente accademico, tipo ovviamente il nostro che abbiamo ovviamente imparato a conoscere qui in via Marzolo, potrebbe essere nelle condizioni di utilizzare con lo stesso rigore scientifico con cui un ingegnere usa il concetto di progettazione nel momento in cui lo applicheremo al concetto di farmaco. E su questo dedicherò, ecco, qualche riflessione preliminare con voi, e poi chiaramente vorrei darvi qualche, ecco, passatemi, emozione da un punto di vista visivo. Allora, chiaramente lascio qui in questa diapositiva, per chi non mi dovesse conoscere, un piccolo elemento di mio riconoscimento. Ci siamo presentati poco fa, ecco, per chi non mi conoscesse, ho il grandissimo piacere da qualche anno ovviamente di insegnare la parte seconda del corso di chimica farmaceutica e tossicologica nel corso di studio di CTF, e poi ancora di più l'emozione grande di fare un corso invece di indirizzo sempre al quinto anno di CTF, che ha cambiato nel corso degli anni il nome, in realtà non è mai mutato nell'essenza dei contenuti, e che ha esattamente a che fare con la progettualità, la progettazione di nuovi farmaci. Vi lascio in realtà il mio recapito, l'indirizzo email, qualunque, ecco, riferimento che possa esservi utile, non tanto, come vi dicevo, per affrontare il difficilissimo impegno che avremo alla fine, la verifica di questo, ma perché se aveste bisogno di qualunque cosa nel momento in cui, ecco, all'interno della vostra professione, ecco, riteneste utile condividere con me, chiaramente avete comunque, ecco, un recapito, il mio recapito, e quindi potete contattarmi ovviamente in qualunque momento per qualunque cosa. Tutte le informazioni che vedremo insieme in questo breve percorso, chi ha seguito i miei corsi conosce molto bene che da tempo, ecco, organizzo un po' tutto il materiale che condivido, bellissimo, anche in tempo di Covid-19, quello che stiamo in un qualche modo condividendo insieme sotto forma di video lezione o di audio, esattamente, lo condivido all'interno di una piattaforma che è da molti anni in fase di, diciamo, sviluppo. Io non la ritengo mai pronta per essere definita conclusa. Comunque una piattaforma informatica con cui condividiamo sia la nostra parte ovviamente di ricerca, sia tutto quello che riverso dalla ricerca ovviamente nell'ambito didattico. E questa, diciamo, è la pagina web del nostro laboratorio, all'interno del quale, oltre a esserci ovviamente la classica raccolta di informazioni di quello che facciamo, ci sono dei veri e propri contenitori dove ovviamente nel caso specifico, nella sezione che viene dedicata ovviamente alla didattica a distanza, l'e-learning, ecco, ritroviamo tutte le informazioni relative ai corsi che ovviamente ho il piacere di, ecco, di condividere con voi, tra cui, come vedete, l'ultimo, ma non perché sia l'ultimo, è perché ovviamente è quello superiore dopo ovviamente i percorsi di studio canonici, ecco, quelli legati ovviamente ai corsi post dottorato, di master e ovviamente anche le scuole di specialità, questa che condivido con voi. Poi ce n'è un'altra molto bella che condivido con i colleghi chimici, relativa al rischio chimico in ambito ambientale. E quindi ecco un po' tutte le mie attività legate di trasferimento di ricerca, legate ovviamente poi alla parte didattica, sono raccolte in questa pagina web. Ecco, per cui vi ripropongo, ecco, l'indirizzo, perché tutto quello che condivideremo insieme, tra cui anche questa video lezione, la ritroverete poi all'interno ovviamente di questo contenitore. E ovviamente in modo specifico ovviamente aggiornerò questa diapositiva con ovviamente il materiale di quest'anno, all'interno ovviamente della sezione legata alla nostra scuola di specialità troveremo questo, che era esattamente quello che avevamo in itinere fino allo scorso anno, aggiornato ovviamente con la video lezione che stiamo registrando, ragazzi, e poi anche una sorta di podcast, perché di solito ho visto che qualche volta può essere utile avere entrambe le cose. Questa cosa del podcast ormai la facciamo storicamente da più di 8-9 anni nel corso di progettazione e sviluppo del farmaco al quinto anno di CTF, perché ho sempre ritenuto che potesse essere utile per una persona che in quel momento non poteva essere presente a lezione avere la possibilità di riseguirla. Quindi in realtà tutte le mie lezioni sono lì da sempre e chiaramente anno per anno le aggiorno. Non era mai successo invece per la scuola di specialità e sono felicissimo di poterla iniziare con voi quest'anno, quindi anche per, ecco perché metterò la nostra foto, ragazzi, se mi consentirete ovviamente di utilizzarla ovviamente in termini di esposizione, perché per me è un pezzettino di storia che ovviamente andiamo a scrivere insieme. Quindi in questa pagina, che adesso sembra un po' sterile, asciutta, perché ovviamente ha in questo momento il contenuto dei due, ecco, archivi PDF del materiale che in qualche modo condividevamo in questo breve percorso insieme, verrà arricchita ovviamente con le video lezioni e quant'altro, e quindi in un qualche modo, ecco, andremo a completare anche per la scuola di specialità quello che è stata una sperimentazione già fatta ovviamente in modo particolare per il corso del quint'anno di CTF. Quindi non c'è da prendere appunti, non c'è ovviamente in questo caso da, ecco, essere particolarmente, ci si può rilassare, ecco, voglio dire, è una chiacchierata che facciamo insieme in maniera molto tranquilla e che ha esattamente questo come obiettivo, condividere con voi un po' della mia esperienza relativamente ovviamente alla progettazione di un farmaco. Su questo cercherò ovviamente di essere molto trasparente con voi, e infatti parto proprio da qua, colleghi miei, perché quello che mi farebbe piacere ovviamente, e di solito introduco sempre questo aspetto nel momento in cui affronto la questione da un punto di vista, ecco, molto generale, quindi va benissimo per i miei colleghi che hanno fatto il corso di farmacia, che magari non sono stati da me precedentemente contaminati, va benissimo anche per i miei colleghi di CTF, perché tutto sommato recupero alcuni concetti che hanno già ovviamente visto qualche anno fa. Poi abbiamo il decano, l'ha visto tantissimi anni fa, no? E quindi rinfreschiamo, anche perché devo essere sincero, è naturale che poi, non utilizzando alcuni strumenti, e voi mi comprendete molto bene, alcune cose lasciano spazio a livello del nostro sistema nervoso centrale le cose più utili, e quindi in un qualche modo se si affievolisce il ricordo è assolutamente fisiologico, non è patologico. E vi dicevo, quello che mi farebbe piacere condividere con voi è esattamente trovare una sorta di connubio molto funzionale, molto operativo, tra tre concetti che sono apparentemente disgiunti e che io vorrei fortemente integrare. Ovvero sia, vado ovviamente in senso orario, il concetto di progettazione, che chiaramente in anglosassone suona molto bene come design, ma lo tradurremo in maniera molto pragmatica in italiano come progettazione, e torneremo su questo tra un attimo con il giusto rigore. Un concetto che per noi può sembrare quasi banale dover trattare nel momento in cui siamo in una scuola di specialità, quindi ben oltre ovviamente una formazione, diciamo pur specialistica, però di base, che è il concetto di farmaco. Ora, con l'egoismo con cui vi sto introducendo l'argomento, chiaramente non vorrò annoiarvi con definizioni di farmaco che siano ovviamente di natura accademica, ma vorrei con voi condividere una questione estremamente pragmatica, molto molto concreta, ponendovi a voi la questione se effettivamente un oggetto che conosciamo molto bene, come quello di farmaco, sia progettabile. Ed è per questo che ritornerò su questo concetto con voi, non tanto per farne ancora una volta una... A parte, ragazzi, che io ho sempre detto, colleghi miei, che se mi dovessero fare una domanda, ecco, più ostica dal mio punto di vista a cui poter rispondere è proprio se mi dovessero chiedere una definizione di farmaco. Proprio perché ci lavoriamo, no, costantemente, no, giorno dopo giorno, io penso che una delle cose più difficili per noi, colleghi, no, da mettere per iscritto, se vi chiedessi mettetemi per iscritto nel mentre che io parto una definizione di farmaco, beh, posso dirvi, ragazzi, che io mi sentirei in forte difficoltà a trovare in poche parole una definizione snella di farmaco, perché mi sembrerebbe sempre di omettere qualcosa che è necessario dire, no, relativamente al concetto di farmaco. Tutto questo per arrivare poi alla questione fondamentale che volevo condividere con voi è se effettivamente questo oggetto sia oppure no progettabile. E su questo dovremmo fare, ecco, ritornare a fare alcune considerazioni che quasi sfiorano la metafisica, nel senso che ci faranno, ecco, tornare un po' indietro in alcuni concetti veramente fondamentali e sulla quale ovviamente vorrei avere anche, chiaramente non in maniera interattiva come sarebbe se fossimo tutti qui, ma come se fossimo tutti qui. Terzo incomodo, vorrei in qualche modo convincervi che non devo farlo io, mi convincete voi del contrario, perché voi siete ovviamente nativi digitali, io sono veramente un transiente digitale, quindi assolutamente un migrante digitale, per cui non devo essere certo io a convincervi di quanto importante l'informatica possa essere oggi nel nostro quotidiano. Vorrei convincervi che lo è assolutamente nel momento in cui tentiamo di integrare i due concetti sopra, ovvero sia la progettazione e il farmaco. Su questo vorrei convincervi, anche se probabilmente la sensazione è già in voi, che l'informatica ha giocato, sta giocando, giocherà sempre di più un ruolo assolutamente cruciale nell'integrare il concetto di progettazione a quello di farmaco, e su questo vorrei dedicare, ecco, alcuni momenti di riflessione con degli esempi molto pratici con voi, ok? Quindi è in qualche modo questo il nostro percorso. Ora, concedetemi, lo faccio sempre perché ogni anno c'è per me un'aggiunta di sofferenza, un incremento di sofferenza. Io spero sempre di arrivare un anno a dire qualcosa di diverso dagli anni precedenti, e invece, accidenti, no, non mi succede neanche quest'anno, ragazzi. Guardo con attenzione, di solito questo succede, vedete, più o meno intorno a questo mese qui di ogni anno nuovo, quindi è l'ultimo resoconto che in un qualche modo vi posso presentare aggiornato a qualche giorno fa, se ci pensate, su quello che è avvenuto in termini di approvazione di nuovi farmaci. Chiaramente qui uso quell'interlocutore lì che conoscete molto bene, la Food and Drug Administration, solo per un egoismo di tipo ovviamente comunicativo, nel senso che questa rassegna che viene ogni anno aggiornata si basa prevalentemente su dati che ovviamente riguardano il mercato statunitense in primis, e di conseguenza che viene, passatemi, gestito dall'organo competente di quel, ovviamente, di quell'azione, quindi, ecco, gli Stati Uniti. Quindi io, quando arriva gennaio-febbraio, ogni anno, no, cerco di trovare, ecco, la pubblicazione che, di cui sto condividendo solo con voi, ragazzi, ecco, il titolo e le poche righe di riferimento bibliografico, qualora uno volesse poi andarci dentro con la giusta, ovviamente, attenzione, perché fa sostanzialmente un resoconto di quello che è stato, uno dice, l'anno precedente. Sì, sì, l'anno precedente, è vero. Ma la cosa interessante, che adesso invece condividerò con voi, messo in confronto con quello che è avvenuto nell'ambito, ovviamente, dell'approvazione di nuovi farmaci con gli anni precedenti. E qui vorrei, come sempre faccio, condividere con voi questo mio incremento di sofferenza che di anno in anno ovviamente aumenta e non diminuisce. Io spero sempre di avere, così come speriamo tutti, no, per il nostro Covid-19, di essere a un certo punto ad un plateau, no, per poi poter immaginare una decrescita felice. Ancora devo dire che invece, e vi faccio vedere la ragione ovviamente per cui comincio da qui, per condividere un problema, ragazzi, che è squisitamente farmaceutico. Squisitamente farmaceutico. Ora, io adesso non so dove voi vi collochiate da un punto di vista del vostro inserimento nel mondo farmaceutico. La prima volta, quando vi siete iscritti ovviamente ai vostri corsi di studio, ragazzi, datemi un, vado indietro di 5-6 anni, dico bene, ragazzi? Mediamente. Poi abbiamo il decano. Il decano, no, il decano, stiamo parlando di molti anni fa. No, ma a parte il decano, se ci pensate, ecco, possiamo andare a ritroso di 5-6 anni, ragazzi, ci sta? Ecco, pensate, per me, che mi sono iscritto, ovviamente, all'università nel 1984, quindi ero ancora dall'altra parte, ok, ragazzi? E potete immaginare, vi faccio vedere questo semplicissimo istogramma che sta all'interno di quel lavoro scientifico riportato in precedenza e che vado ogni anno a guardare con estrema attenzione, ragazzi. Quindi guardate cosa c'è nell'asse delle ascisse, guardate cosa c'è nell'asse delle ordinate, adesso diremo due parole insieme. Questo istogramma cumulativo, uno con un azzurro un po' più chiaro, uno con un azzurro un po' più scuro. Ecco, ci sono dei numeri ovviamente che poi, capite bene, stanno scandendo a seconda di quale categoria, no, di farmaci nuovi, ecco, di riferimento, diremo due parole sciocchine perché non ho bisogno di fare questa specificazione con voi, qualche volta la devo fare quando sono in un ambiente un po' meno farmaceutico orientato, non è il vostro caso, quindi lascio sempre questo assetto di introduzione, perché poi, sai, se c'è un biologo, se c'è, con tutto rispetto e affetto che ho sempre per i biologi, se c'è un letterato, ecco, posso introdurre l'argomento esattamente allo stesso modo, con un diverso grado di approfondimento. Però è chiaro, ragazzi, che adesso, a prescindere da quale sarà la connotazione che daremo ovviamente all'azzurro chiaro e all'azzurro scuro, che capite molto bene avrà a che fare con una categoria di essere farmaco ovviamente che viene quantificata, io il dolore, che spero voi comprendiate, nasce da due aspetti. Il primo è numerico, perché queste dovrebbero essere, ditemi se vi torna, i nuovi composti che si sono trasformati dopo quel periodo, io direi medio-lungo, in un oggetto particolare che chiamo farmaco. È un composto chimico, ok, ragazzi, che dopo un periodo medio-lungo si trasforma in un qualcosa di particolare che chiamo farmaco, ma rimane un composto chimico, ok? Quindi ci sono due aspetti che vorrei condividere con voi. Il numero e dall'altro l'assenza di una tendenza. Anzi, se di tendenza devo parlare, ragazzi, devo parlare di una tendenza incredibilmente depressiva per quello che state osservando. Guardate, dal 1993 in cui questo censimento è iniziato, ma si poteva iniziare anche prima, certo che sì, sarebbe cambiato granché rispetto alla narrazione che sto facendo, certo che no. Guardate, dal 1993 ad oggi, perché ovviamente il censimento è dello scorso anno, ok, quindi ad oggi, che cosa è avvenuto nel mondo dello, io dico, ecco, sviluppo di nuovi farmaci, nel momento in cui, no, la nostra umanità ha subito, io penso, diverse rivoluzioni da un punto di vista ovviamente tecnologico-scientifico. Il mio dispiacere è di vedere questo andamento che rimane sempre, ditemi se vi torna, piatto, indipendentemente da quello che stia succedendo a livello scientifico-tecnologico, che immagino condizionerà anche l'industria farmaceutica. Vuoi che sia l'unica l'industria farmaceutica in tutti questi anni a non aver avuto un incremento delle sue capacità, no, nell'aumentare il numero di nuovi principi attivi che poi vanno a finire nelle nostre specialità. Nuovi ragazzi, occhio, colleghi. Quindi sono nuovi principi attivi. Chiaro che posso copiare, ma qui stiamo parlando di nuovi principi attivi, come in un qualche modo anche la breve definizione in un qualche modo ricorda anche sotto ovviamente il grafico. Ora, è una cosa veramente demoralizzante immaginare che il numero totale, e tra un attimo vi farò riflettere, ecco, su questo, il numero totale sia esiguo, ragazzi. Stiamo parlando di decine, ragazzi. E soprattutto, qualunque sia, poi andremo sull'azzurro e il blu, ragazzi, e soprattutto che questa variazione sia assolutamente immutata nel tempo, come se succede qualunque cosa fuori di noi, ma non nell'industria farmaceutica, qualcosa ovviamente di migliorativo. E quindi su questo vorrei ovviamente condividere con voi una riflessione. Perché? Perché ovviamente anche quest'anno Stefano si deprime nel guardare la nuova barra dell'istogramma. Ci sono degli anni in cui potete immaginare, uno dice dai che ci siamo, e l'anno successivo, accidenti, neanche sto anno è quello buono, no? Insomma, una riflessione su questo la faremo insieme. L'azzurro chiaro e l'azzurro scuro. Beh, è chiaro, ragazzi, che nel vostro quotidiano, per me è una cosa che vale ancora la pena sottolineare, per voi assolutamente no, ma potremmo immaginare che ci sia un elemento descrittivo quantitativo per poter ovviamente scalare l'azzurro chiaro dall'azzurro scuro. Scusatemi se uso volutamente, ecco, questo elemento descrittivo come peso molecolare, in modo tale che possiamo essere tra di noi molto chiari su come potrei catalogare in maniera brutta l'azzurro chiaro e l'azzurro scuro. E scusatemi anche se abuso di un numero particolare associato al peso molecolare, che così mi consente anche di chiedere ai miei colleghi che hanno fatto il percorso di farmacia, ma sono convinto assolutamente di sì, se potrebbero associare a questo valore numerico un significato poi anche di largo utilizzo in ambito farmaceutico, che è quello di 500, che non è ovviamente l'autovettura, ragazzi, ok? Chiaro che questo valore numerico di peso molecolare per noi farmaceuticamente è oggigiorno incredibilmente rilevante, e in un qualche modo lo utilizziamo per distinguere, condivido con voi questo aspetto, tutto quello che fa parte della, io uso questo termine, ortodossia farmaceutica, di essere in un qualche modo molto ortodosso nel considerare che cosa consideriamo farmaco da un punto di vista del suo peso molecolare. E quel peso molecolare di 500 Dalton è, secondo, a volte un'asticella, no? Che in un qualche modo mi aiuta a delineare di che cosa sto parlando quando vado a contare i farmaci contabilizzati, colorati ovviamente di azzurro chiaro. Sono farmaci che io posso ancora considerare piccole molecole organiche, perché il peso molecolare chiaramente mi scandisce questo loro essere piccole molecole organiche. Dall'altra parte, quando io ovviamente ho gli oggetti contabilizzati con il colore in blu più scuro, è chiaro che sto parlando di una, io uso questo termine, non è per nulla vero, una nuova categoria di farmaci, ma chiaramente in realtà per me è nuova solo per il fatto che si è approcciata da un certo punto di vista al mercato, ragazzi, non alla comunità scientifica, al mercato un po' più tardi. E quindi tutto quello che è biologico, ragazzi, no? Quindi farmaci biologici o di natura biotecnologica, che vanno chiaramente oggi per la maggiore anche da un punto di vista ovviamente farmaceutico in senso stretto, ecco, hanno per me una connotazione di diversificazione rispetto agli altri, perché sono, uso questo termine che è sempre brutale ma spero in qualche modo renda molto l'idea, molto più cicci, c'è questa proprietà chimico-fisica che ho coniato, la cicitudine, che in un qualche modo ci consente in un qualche modo di discriminare, ecco, in questo caso chi considero i catalogabili in blu da quelli che considero catalogabili in azzurro, ok ragazzi? Quindi anche nell'ambito ovviamente dei biotecnologici, che sono, come potete immaginare, oggi in modo particolare per l'industria farmaceutica, ma anche poi terapeuticamente parlando, una nicchia di mercato e di intervento terapeutico assolutamente interessante, come potete vedere, anche lì dove stiamo dedicando tantissime delle nostre energie, guardate i numeri e non li costruisce Stefano, ve li riporta Stefano, ma guardate i numeri, anche lì devo dire sì, ma grande insoddisfazione, ragazzi. Ora, anche su questo vorrei dire, ma come mai, pur essendo di nuova generazione, sono i farmaci New Age quelli che in un qualche modo dovrebbero rappresentare il nostro futuro? Vado a guardare anche lì e sono numericamente ancora una minoranza etnica rispetto agli ortodossi. Quindi non c'è un'inversione, ragazzi, che uno, caspita, ad un certo punto si aspetterebbe. Se quello è il futuro, mi aspetto che prima o poi ci sarà un'inversione, non la vedo ancora. Sono numericamente ancora modesti e soprattutto, anche in questo caso, ragazzi, non riesco a vedere un andamento che non sia depressivo per me. Cogliete, ragazzi, i numeri, più o meno, che fosse il 1993, che sia il 2019, accidenti, ecco, non sono molto diversi. Ora, anche su questo dovremmo fare una riflessione. Perché? Perché? Ora, su questo perché adesso, questo lo posso, vero colleghi, lo lascio sempre qui, perché capite bene, in alcuni contesti parlare ovviamente di piccola molecola organica rispetto ovviamente alla grande molecola, quindi di un farmaco ortodosso piuttosto che uno New Age, tipo per esempio un anticorpo monoclonale, ecco, a volte non è così facile discriminarli, ed ecco che in un qualche modo uso sempre, tengo sempre questa diapositiva che poi per gli addetti ai lavori salto, tranne per una particolarità, colleghi, che vorrei, capirete perché vi sottolineo questo aspetto che può sembrare, ecco, molto puerile, molto puerile. Mi farebbe piacere che voi notaste che qui sotto non è rimasto un oggetto, qui sotto, vedete dove sta scorrendo il mouse, non è rimasto un oggetto che mi sono dimenticato di cancellare nel preparare la diapositiva. No, assolutamente. Ho voluto ricreare con opportuno fattore di scala geometrico, comprendete? Con opportuno fattore di scala geometrico, quale sarebbe la dimensione, no, di un oggetto molto caro a noi come l'acido acetil salicilico, che troviamo a sinistra, rispetto ad un altro oggetto molto caro a noi, più vintage, ovviamente, come un prototipo, chiaramente, di anticorpo monoclonale che abbiamo ovviamente a destra. È l'esatto fattore di scala, e spero voi comprendiate che l'esatto fattore di scala è esattamente quell'elemento discriminativo di cui volevo anticiparvi prima, quando ho usato il peso molecolare come ovviamente, ecco, indicatore a quale categoria farà ricadere ovviamente l'oggetto stesso. Ora, su questo, che può sembrare, ecco, quasi una banalità, una cosa, vorrei poi riportarvi a fare una riflessione nel momento in cui parleremo di progettazione, ok ragazzi? Quindi tutto, ecco, null'altro in questa diapositiva se non il fatto che c'è un rapporto geometrico di scala tra i due, ovviamente tra le due categorie, vi torna? Che può essere misurato, e su questo vi chiederò di fare una riflessione un po' più avanti. Ora, recupero sempre, lo faccio ogni anno, e qui, ecco, mi dispiace, ecco, che magari non siamo insieme, perché potremmo così, in maniera un po' più interlocutoria, fare alcune considerazioni su alcuni esempi, ecco ragazzi, condivisi tra di noi. Riporto sempre, ecco, all'interno di quella, un traslato, passatemi, di quell'istogramma che vi ho fatto vedere, perché come potete constatare, nel momento in cui ho ovviamente dei biotecnologici, oggigiorno varrebbe anche la pena di distinguere di che tipo, ecco, di quale natura biologica quel biotecnologico ovviamente fa riferimento. Ed ecco perché, quando posso, introduco sempre questo, diciamo, areogramma, avevamo un istogramma prima, adesso abbiamo un areogramma, una torta, scusatemi se, ecco, però facevo, ecco, forbita la definizione, dove in un qualche modo abbiamo, ecco, distribuite all'interno anche della categoria dei biologi quali sono le due rappresentazioni, ovviamente poi, a cui ovviamente i principi attivi dei farmaci che sono stati ovviamente approvati appartengono. E quindi è chiaro che possiamo avere, ecco, biologici che appartengono alla grande classe ovviamente delle proteine, così come in qualche modo uno immagina essere, ecco, la classe degli anticorpi monoclonali, le proteine di fusione, i nanobody e quant'altro, da un lato, che in questo momento vedete vanno circa al 21% di quella minoranza etnica di cui vi ho già parlato, e poi dall'altra parte ovviamente gli oligonucleotidi. E anche in questo caso, in funzione della natura dell'oligonucleotide, anche qui una minoranza super etnica, no? E ecco, avere un'idea di qual è la natura ovviamente del principio attivo che stiamo considerando. Lascio sempre questa immagine perché riassume un po', nella depressione di cui vi ho già anticipato, un po' lo scenario qualitativo di quali sono gli oggetti che stiamo considerando. Ovviamente la stragrande maggioranza, ancora anche quest'anno il 73%, sono ancora piccole molecole organiche, ragazzi, un po' passatemi l'aspirina che abbiamo, scusatemi, l'acido acetilsalicilico che abbiamo visto prima. L'aspirina volevo evitare di abusare, ecco, del nome non chimico. Ok, ragazzi, bene. E l'altro aspetto che condivido con voi per una riflessione, perché anche su questo potremmo ovviamente condividere, e soprattutto voi, mi fa sempre molto piacere, mi farebbe molto piacere, ecco, avere una vostra opinione su questo. Perché, ecco, anche quest'anno, rispetto ovviamente a un raggruppamento, ecco, medio, fatto ovviamente nei 4 anni precedenti, vorrei darvi un'indicazione di quali sono le aree terapeutiche dove questi nuovi farmaci sono stati ovviamente indicati da ovviamente, e vorrei che cortesemente, con calma, da sinistra verso destra scorreste quali sono le classi, e mi farebbe molto piacere avere ovviamente anche da parte vostra una considerazione dove, come potete immaginare, ci sono delle aree terapeutiche dove continuiamo ad insistere, magari anche con assoluta ragione, ragazzi, non voglio dire questo, non voglio discriminare, no, area terapeutica rispetto ad area terapeutica, però è chiaro che anche in questo poco che stiamo costruendo anno per anno, costruendo in senso di nuovi farmaci, capite bene, ci sono delle aree terapeutiche dove insistiamo di più, molto di più, e chiaramente delle aree terapeutiche che addirittura, io penso alcune di queste, lo potreste, ecco, dire, chi manca l'appello, ragazzi, ci sono delle aree terapeutiche neglette, se ci pensate, neglette perché mancano all'appello da un punto di vista numerico, e chiaramente di solito ogni anno voi, ecco, potete farlo in questo caso facendo una riflessione tra di voi, se trovate tra queste ovviamente delle aree terapeutiche neglette, ma non perché lo siano da un punto di vista etico o da un punto di vista ovviamente, no, dell'impatto che potrebbero avere sui pazienti che in questo momento sono affetti da queste patologie, ma perché numericamente, ecco, numericamente non sono presenti. Ora, questo mi crea un grosso problema da un punto di vista ovviamente più generale, farmaceutico generale. E dall'altro lato, capite bene, non posso non essere assolutamente consapevole che alcune aree terapeutiche siano più popolate di altre per ragioni che sono sicuramente di carattere, passatemi, epidemiologico, non c'è dubbio, a volte non solo, ecco, passatemi, e mi fermo qui perché siccome siamo registrati e mi fermo qui, ok, ragazzi, però è una riflessione sul fatto che ci siano effettivamente, su questo poco che stiamo continuando a costruire, un insistere su alcune, magari con assolutamente giusta causa, non volevo, però insistere numericamente su alcune aree terapeutiche, lasciandone altre completamente scoperte, se non addirittura, no, neglette, perché non appaiono neanche numericamente, non c'è neanche un valore 1 su alcune di queste, da un punto di vista non solo etico, ma anche, se ci pensate, terapeutico, una riflessione la farei. Poi che l'oncologia l'abbia fatta e la faccia da padrone, va bene, siamo tutti d'accordo, nessuno di noi vorrebbe sminuire il grosso lavoro che l'industria farmaceutica ha fatto, sta facendo e farà in quest'ambito. Andrebbero fatte delle altre considerazioni aggiuntive che in questo momento consentitemi di, ecco, silenziare, anche per ragioni che voi potete immaginare, ecco, potrebbero in un qualche modo sfuggire alla nostra, al nostro concetto di etica. Ok ragazzi, quindi va bene, lascio questa rappresentazione, perché anche su questo, vi dicevo, nel momento in cui penseremo al concetto di progettazione, forse una riflessione sul fatto del perché alcune aree, e lo dico in questo caso con una buona consapevolezza, quindi non con una cattiva consapevolezza, con una buona consapevolezza, perché alcune aree terapeutiche, scusatemi, siano più ovviamente frequentate di altre, forse potrebbe avere anche un corrispettivo di natura un po' più, ecco, pragmatico molecolare, ok? Quindi non necessariamente un'attenzione per ragioni terze, ok? Quindi non solo epidemiologiche, piuttosto che di interessi terzi dell'industria ad insistere su alcune aree terapeutiche. Bene. Ora, questa era un po', ecco, di solito la comparazione che faccio anno dopo anno, e spero cogliate, ecco, non devo insistere con voi su questo, assolutamente. Però è chiaro che una riflessione, anche se può sembrare puerile, mi viene da farla, insomma. Vi dicevo, in tutti questi anni non c'è momento del nostro quotidiano che non sia stato modificato dagli avanzamenti scientifico-tecnologici. E ne riporto uno qui sotto, ragazzi. E devo dire che anno dopo anno io ho visto un incremento, no? Io dico delle caratteristiche, delle capacità di eseguire, delle migliorie ovviamente tecniche piuttosto che tecnologiche di molti, ecco, oggetti del nostro quotidiano. Uso questo termine oggetti perché, come potete immaginare, lo devo poi agganciare al concetto di progettazione, ok? Per questo che ora dico, caspita, perché in tutti questi anni io ho inevitabilmente osservato un'evoluzione che va ovviamente nel migliorare, no, il numero, la prestazione di molti oggetti che in un qualche modo governano la mia quotidianità, e questa cosa non si deve verificare per quell'oggetto che, caspita, è un prodotto anche lui, se no non ci sarebbe ovviamente un'industria, no, dietro questo prodotto. Perché in tutte le altre industrie, no, tecnologia e scienza vanno in una direzione che non è depressiva, ragazzi. Assolutamente. Va esattamente... È dopamina piena. È dopamina pura, ragazzi, da questo punto di vista. Viceversa, quando in un qualche modo guardo l'andamento, chiaramente in questo caso che è il riflettersi, no, di quello che potrebbe essere l'avanzamento dello sviluppo ovviamente di un'industria farmaceutica, invece altro che dopamina, ok? Lì siamo a zero di dopamina, andiamo a zero di serotonina, e diciamo che anche la acetilcolina e la noradrenalina ovviamente non è che facciano un gran lavoro in questo momento, se non per atti non consulti, ok ragazzi? Ora, questa è la mia domanda, come mai? E la cosa diventa ancora più depressiva, perché dici, vabbè Stefano, ma siamo in tre a lavorarci, siamo io, Marta e Francesca, e per forza cosa vuoi che facciamo in tre al mondo nei confronti rispetto dei colleghi giapponesi piuttosto che coreani piuttosto che cinesi, no, da un punto di vista ovviamente tecnologico scientifico siamo io, Marta e Francesca. Ma accidenti, non è così, perché se io vado a vedere quanti sono i protagonisti da un punto di vista industriale in questo momento che stanno lavorando su questi oggetti che poi noi chiamiamo farmaci, non siamo proprio io, Francesca, ovviamente, e Marta. E poi, se dovessimo andare a vedere, ecco, il conto corrente di Marta, Francesca e Stefano, ecco, è un po' diverso dal conto corrente che in un qualche modo alcune di queste, ecco, compagnie multinazionali hanno da un punto di vista ovviamente del numero di zeri, no, che andremo a verificare nel saldo del conto corrente. Ora dico, come mai nel momento in cui il censimento è di circa più di 1500, poi capite bene, ecco, questo è un numero variabile, perché è variabile per definizione ogni industria e ogni attività industriale, però a fronte di 1500 industrie che stanno lavorando ovviamente nell'ambito farmaceutico e una conta spannometrica, ragazzi, di circa 5-6.000 progetti, anche questi vanno e vengono, no? Vanno e vengono perché dipende molto dal momento storico in cui andiamo a fare questo censimento. Però, caspita, ammettiamo anche che siano 5.000 progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di nuovi candidati farmaci, e caspita, poi alla fine me ne ritrovo sempre 10, passatemi, è chiaro, no? Decine. Come mai? E nonostante ovviamente tutto quello che da un punto di vista tecnologico e scientifico stiamo osservando. Sempre per dirvi che questa cosa è estremamente depressiva per me, no, non perché voglio deprimervi, ma perché vorrei in un qualche modo poi innestare un elemento di riflessione. Cosa caspita sta succedendo? Allora, il cosa caspita sta succedendo, questo è diciamo un qualcosa che è noto a qualunque studente, io penso al terzo anno del corso di studi in farmacia o CTF. Ogni studente sa benissimo, e voi meglio di me, che il percorso, no, di sviluppo di un nuovo farmaco è lungo, sono anni, no? E questo è un mantra che ovviamente ci insegue e che molto spesso, ecco, ovviamente facciamo nostro per ragioni terze, ma è molto lungo e chiaramente è molto dispendioso, beh, perché chiaramente, ecco, 5.000 progetti di ricerca che ovviamente devono ovviamente essere scanditi con queste tempistiche, mi verrebbe da pensare che inevitabilmente sia costoso da un punto di vista, no, di quanto ovviamente una qualunque industria deve investire al tempo zero per avere un ritorno, se è fortunata, ragazzi, no, 12, 10, 12, 14 anni dopo. Mi sembrerebbe sciocchino immaginare che non fosse così, quindi non la trovo una grande sorpresa. Devo dire che su quella cifra ovviamente di costo poi vi farò una riflessione che, dicono in pochi, dovrei chiudere la registrazione e riaprirla, non lo faccio perché tanto uno non andrà a cercarla in mezzo ovviamente alla tre quarti d'ora di chiacchierata che stiamo facendo insieme, però devo farvi vedere una cosa, ragazzi, che molto spesso non si dice, non si vuole dire, e capirete anche il perché, e per cui, ecco, spero che non andiate voi a cercarla in mezzo alla registrazione e poi ovviamente, ecco, mandarla in giro a mio nome, però devo condividerla con voi, insomma ci deve essere una riflessione che facciamo su questi costi in maniera molto onesta. In realtà, di questa diapositiva, a parte ovviamente i tempi lunghi, i costi alti che conoscete molto bene, io vorrei, colleghi miei, farvi vedere dei numeretti che in questo grafico sono riuscito a trovare googolando, ok? Ma se voi googolate, lo stesso grafico lo trovate paro paro con colorato, quindi con scomparsi questi numeretti qua, ragazzi, ok? Questi, guardate, questo, quindi trovate tutto azzurro, tutto verde, ok? Scompaiono quei numeri. Ora, perché scompaiono quei numeri? Perché, ragazzi, dietro quei numeri c'è la prima riflessione fondamentale che dobbiamo fare insieme, perché, caspita, dobbiamo chiederci, da un punto di vista di composti chimici, nel momento in cui ci viene la buona idea di iniziare lo sviluppo di un nuovo farmaco, quanti ne utilizziamo, no, al tempo zero, per avere poi chiaramente dopo 10-12 anni quel composto chimico che, dopo aver subito tutto quello che sapete, preclinica e clinica, diventa, ecco, l'oggetto approvato dall'organismo competente e che chiameremo farmaco. Solo allora, non prima, mai prima, solo allora, ok? Prima rimane candidato, solo allora diventa farmaco. Ora, il dramma che stiamo vivendo nel 2019 ancora, ecco perché alcuni colleghi, no, oscurano quel dato, è che mediamente il numero di composti chimici, mediamente, quindi fate la sommatoria di tutti i composti chimici che vengono utilizzati nei 6.000 progetti, no, nelle 1.500 industrie che stanno facendo ricerca e sviluppo, ok ragazzi, che la stanno facendo, fate la sommatoria dei composti chimici che vengono utilizzati al tempo zero, quando io comincio la mia sperimentazione, e lo dividete per il numero delle industrie che stanno facendo quel tipo di lavoro, o per il numero dei progetti a seconda, e scoprite che mediamente non c'è progetto di ricerca e sviluppo di un nuovo candidato farmaco che non preveda un quantitativo che va dai 5.000 ai 10.000, ma possiamo salire. Possiamo solo salire, ragazzi, e quindi il grado di depressione può solo aumentare. Mi fermo ovviamente a questo intervallo. 5.000-10.000 composti chimici che devono essere inevitabilmente introdotti in una linea ovviamente di sviluppo di un nuovo candidato farmaco, per averne uno, questa è la probabilità, ragazzi, uno dopo 10-12 anni. E gli altri? Gli altri, cari, c'è poco da fare. Gli altri devo inevitabilmente immaginare che ad un certo punto di questo percorso se ne siano andati dalla fase di sviluppo. Nel mentre, però, credetemi, tutti i processi, ovviamente, che in un qualche modo sono richiesti dalle varie fasi precliniche e cliniche, devono essere stati portati avanti. Tutti. Il dolore, quindi, ditemi se vi torna, cosa che uno non direbbe mai, è che 4.999 composti che noi abbiamo in un qualche modo introdotto al tempo zero, li abbiamo portati avanti per tempi anche medio-lunghi, non avevano le caratteristiche per essere candidabili come farmaci. Quindi la cosa che facciamo quotidianamente nell'industria farmaceutica, e se ho qualche collega chiaramente mi toglierà dell'industria, mi toglierà il saluto, è occuparci di composti chimici che per la maggior parte, no, di loro non avranno le caratteristiche per ovviamente diventare un farmaco. Perché questo ci dice la statistica ancora oggi. Quindi la grossa parte di quei, scusatemi se banalizzo, 8-14 anni, la grossa parte di quella quantità di denari incredibile che utilizziamo è perché la maggior parte dei composti chimici che noi stiamo analizzando non hanno le caratteristiche tali per essere candidabili a diventare un farmaco nemmeno nel 2019. E quindi è chiaro che l'industria farmaceutica ha un grossissimo problema. Quello che sta tentando di fare in maniera oggigiorno, ecco, con il giusto, con la giusta, ovviamente, secondo me, direzione oggi, è quello di tentare di ridurre questo rapporto. Questo 10.000 a 1 deve nei prossimi anni ridursi, altrimenti, ragazzi, è chiaro che anche l'industria farmaceutica, come tutte le industrie, ad un certo punto deve fare la resa dei conti da un punto di vista economico-patrimoniale. Deve. Ora, chiaramente, non vi stupirà, ragazzi, che molte industrie farmaceutiche diventino, ma non adesso qui lo posso dire, multinazionali e si occupino anche di qualcos'altro, perché se vado in rosso da una parte ci deve essere una mia attività che diventa verde dall'altra, da un punto di vista del bilancio economico. Vi torna, ragazzi, quindi mi va ben anche di fare pneumatici, se i pneumatici in questo momento sono più redditizi, e non sto facendo un esempio casuale, ragazzi, no, se i pneumatici sono redditizi di più ovviamente del farmaco, e vuol dire che con gli introiti che ho nei pneumatici coprirò un po' dei passivi che ho ovviamente nel farmaco, scusatemi se banalizzo, cioè l'industria farmaceutica diventa ovviamente in questo caso un passivo chiaramente interessante, laddove ovviamente questo poi porti ad avere oggetti con particolare impatto sul mercato, i mitici blockbusters, ragazzi, no? Che tutte le industrie farmaceutiche vorrebbero, però è chiaro che in questo momento la situazione è esattamente questa, o noi mettiamo mano a quel rapporto o altrimenti il bilancio, ragazzi, ad un certo punto va a zero, ecco, quel rapporto lì va a zero. E su questo, ragazzi, devo dire, non è che tutto sommato la nostra incapacità di produrre sia dovuta al fatto che proprio perché, no, le nostre spese sono elevate, l'industria farmaceutica investe di meno. Assolutamente. Lo fa ovviamente con questo andamento che oramai è scalato al 2010, ma credetemi, ecco, potrebbe essere, perché è il dato più bello comparativo che ho da mostrarvi. Non è che in questi anni, sia in fase preclinica, in fase clinica, l'industria farmaceutica abbia investito di meno per tentare ovviamente di recuperare un po' le perdite che stava ovviamente affrontando per le ragioni che vi dicevo poc'anzi. Anzi, gli investimenti apparentemente sono cresciuti, quindi non è neanche una questione che lei investa poco, come di solito, sai, qualcuno potrebbe anche obiettare. Sì, ma investi in pneumatici, non investi, no, nel farmaco. E non è neanche vero questo, se uno dovesse in un qualche modo trovare una ragione. La ragione poi ovviamente la troveremo ovviamente con un po' più di attenzione la prossima volta che ci incontreremo insieme. Quasi quasi io vi lascerei, visto che un'oretta è passata, ragazzi, vi lascerei con questa cosa che diventa anche facile da trovare per voi se poi mi volete, ecco, rovinare da un punto di vista ovviamente dell'immagine, perché vorrei condividere con voi qualcosa che di solito, ecco, non viene detto, quasi mai, però io non posso, nel momento in cui devo condividere con voi una linea forte del perché ovviamente dobbiamo investire in progettazione oggi, quindi questa questo primo incontro era proprio propedeutico per capire perché l'industria farmaceutica oggi ha una necessità forte di investire in progettazione. Quindi scusatemi dall'altra parte, ad un certo punto egoisticamente, perché investe in informatica applicata alla progettazione. Spero di darvi questi elementi di riflessione, non solo ovviamente in progettazione, ma chiaramente se vogliamo ridurre quel rapporto che mi avete, ecco, se mi avete seguito 10.001, è chiaro che non possiamo solo provare. Certo che possiamo continuare a provare, ma il provare vuol dire andare avanti con questo andamento depressivo anno dopo anno, più o meno una trentina di composti. E va bene, sacrificando, spero abbiate colto, sacrificando aree terapeutiche, perché alcune aree terapeutiche, qui adesso lo posso dire, ecco, sono più interessanti di altre perché è più facile candidare oggetti in quell'area, no, per il fatto che tra le altre cose c'è anche una forte esigenza a candidare in quell'area, scusatemi se abuso di questo, ma cogliete molto bene, ecco, chi si occuperebbe ovviamente di miastenia gravis rispetto ovviamente all'ambito oncologico, per dire due cose della serva che mi comprendete molto bene, ok? È molto più facile candidare in ambito oncologico che in un ambito ovviamente come quello della miastenia gravis, scusatemi se faccio un esempio all'estremo. Ora, in tutto questo, ragazzi, l'industria farmaceutica non è ancora fallita da un punto di vista economico per varie ragioni, tra le quali un piccolo espediente di natura ovviamente di bilancio che vorrei condividere con voi. È chiaro che quando noi partiamo con qualunque progetto, chi stende il bilancio, no, prospettico, quello di prospettiva, è chiaro che parte immaginando di dover investire. Qui vi ho fatto questa tabellina, ragazzi, che spero, ecco, riassuma molto bene il concetto che vi sto in un qualche modo trasferendo. Immaginiamo di fare un esempio molto semplice: stiamo partendo tutti insieme con un nuovo progetto di sviluppo di un nuovo farmaco e decidiamo di investire in questo progetto, no, $100, perché questa è la tabellina che, no, noi sappiamo che questi $100 che abbiamo in tasca, li abbiamo, sono veri oggi in tasca. Ecco, li devo investire in un qualcosa che se sarò fortunato, e la fortuna vuol dire 10.000, vi ricordate, a 1, se sarò fortunato avrà una contropartita economica dopo, guardate, non è a caso quella doppia colorazione in riga, dopo 10-15 anni, giusto? Quindi vuol dire che questo che io sto investendo oggi deve necessariamente trovare una contropartita di bilancio, perché io continuo a spendere anno dopo anno per sostenere le mie ricerche, e i primi, e sono spese, ragazzi, sono spese fin tanto che dopo 10-15 anni non avrò, se sono fortunato, quel candidato farmaco che l'organismo competente l'ha trasformato ovviamente in un farmaco consolidato. Lì comincio a guadagnare su quel farmaco, ok ragazzi? Tanto, è vero, a volte tanto, mi basta. A volte no, ok ragazzi? Anche perché se sono fortunato, ecco, quei guadagni sono limitati temporalmente, come potete immaginare, al limite di intervallo brevettuale che ovviamente, ecco, mi viene consentito da un punto di vista giuridico nei paesi dove effettivamente vado a distribuire il mio principio attivo sotto forma di specialità. Quindi la mia finestra temporale è vincolata ovviamente dalla proprietà intellettuale sul brevetto che ho ovviamente su quel principio attivo. Finito quell'intervallo lì, ragazzi, si riparte da zero, ok? Quindi cosa fa come espediente l'industria farmaceutica nel momento in cui ovviamente decide di investire in perdita, non c'è dubbio in perdita, 100 di questi ovviamente dollari, perché la tabellina è venuta bene in dollari, fa un'operazione economica finanziaria di questo tipo, si pone una domanda: ma se io questi $100 invece di averli investiti, no, in spese per lo sviluppo di un nuovo farmaco, li investissi in un mercato azionario, qualunque mercato azionario, qui ce n'è uno ovviamente conoscente molto bene, Standard & Poor's 500, sono 500 pacchetti azionari di questa società ovviamente, che, e io investissi questi $100 in un mercato azionario, invece che buttarli in un farmaco, li investissi in un mercato azionario, quanto ci guadagnerei dopo un anno, due anni, tre anni, 10 anni, 15 anni? Beh, la stima che è stata fatta ovviamente nell'intervallo, vedete, dal, quindi molto ampia, dal 64 al 2013, è che comunque in un periodo medio-lungo come questo ci guadagnate il 10%. Ecco che molto spesso in tutti i budget, ovviamente, che sono deputati alle spese, relative, quando noi parliamo di spese per un farmaco, ricordatevi sempre che una parte di queste spese per il farmaco sono esattamente i mancati ricavi, e vengono calcolati esattamente sulla base di questo rapporto che sto condividendo con voi, i mancati ricavi. Se io avessi utilizzato quello stesso budget, qui chiaro ci metto $100, ma se ci mettete un milione di dollari, ecco, potete fare il rapporto, ecco, carico immediatamente delle spese supplettive, che sono esattamente quelle che io ho perso non avendo investito quel capitale iniziale, ovviamente in un altro tipo di attività che chiaramente avrebbe portato un investimento ovviamente finale sicuramente molto più redditizio che non averlo ovviamente disperso negli anni in questo modo alla caccia di un candidato farmaco. Quindi ecco, questo che in un qualche modo vi sto introducendo è un altro elemento molto importante che va ad aggravare il problema dei costi, ovviamente, che noi poi alla fine contabilizziamo al farmaco che viene dopo 10-15 anni ovviamente portato nel mercato. Ok ragazzi, e vi lascerei così per poi riprendere su questo dettaglio, su alcuni aspetti che ho condiviso, oramai devo essere sincero, da qualche anno con alcuni miei colleghi ovviamente dell'industria farmaceutica, e vi faccio un piccolo sommario di costo per composto chimico. Vi ricordate che vi ho detto 5.000-10.000 composti entrano provandoli, perché dobbiamo trovare uno di questi candidati prima o poi, e in questo momento lo facciamo prevalentemente attraverso una sorta di cabala, provo e vedo, provo e vedo, provo e vedo. 4.999 composti poi sfortunatamente non vanno bene, e quindi tutto questo provo e vedo, spero comprendiate, ha un costo. E qui vi porto esattamente un costo medio per composto nel momento in cui entra in una fase di sperimentazione. Ora, io sono convinto che, ecco, voi comprendiate alcune cose, che se un composto deve morire, deve lasciare questa via, è meglio che la lasci il prima possibile, perché più avanti vado nella fase di sperimentazione, voi scendendo nelle righe comprendete che stiamo in qualche modo scalando temporalmente, no, la fase di sperimentazione, più avanti vado e più ovviamente quel candidato mi sta costando. Se lo perdo in fase clinica, ragazzi, perdete il posto di lavoro. Se c'è qualcuno che perde un candidato in fase clinica, credetemi, paga con il posto di lavoro, comprendete? C'è scritto lì, non lo devo dire io, non vi devo convincere io, c'è scritto lì. Quindi è chiaro che l'industria farmaceutica ha un grosso interesse oggi a, consapevolmente, il fatto che deve ovviamente lasciare alcuni candidati, farli morire quanto prima, deve imparare a lasciarli quanto prima, perché più va avanti più questi candidati gli costano, da un lato. Dall'altro, come potete immaginare, ci sono in questa lista della spesa, devo dire due righe che fino a pochi anni fa non esistevano. Tra le altre cose, devo anche essere sincero con voi, manca all'appello apparentemente una riga. Questa sarebbe ovviamente la domanda che vi farei e che ovviamente rispondo io per voi. Qual è la riga mancante ovviamente in questa tabella? Ditemi se vi torna. Mi mancano i costi per la sintesi dei miei composti. Se ci pensate, io qui immagino che il composto ci sia, quindi mi manca l'appello, il costo per la sintesi. Questo chiaramente non è computabile mediamente, perché dipende molto dalla natura chimica del composto e quindi dalla via sintetica che devo utilizzare per ottenerlo. Quindi tenete conto che tutto quello che vi sto dicendo è al netto dei costi che comunque devo ovviamente avere per sintetizzare e purificare i miei composti, ok ragazzi? Ma fatta la tara su questo, che non è indifferente, tutti i saggi biologici e biochimici e farmacologici e ovviamente tossicologici che sono inevitabili nella fase preclinica e clinica sono riportati qui. Fino a qualche anno fa, e poi capiremo giovedì insieme il perché, due di queste righe erano assenti. La prima, ve la dico io perché è la prima che trovate, è chiaramente legata al fatto che ci possa essere una sorta di utilizzo informatico in ambito progettuale, ed è quello che vorrei condividere con voi, nel momento in cui pensiamo a candidare un composto chimico a diventare un farmaco. Forse abbiamo oggi gli strumenti per anticipare in un mondo, uso questo termine così vi contamino già per giovedì, in un mondo virtuale, mi piace questo, in un mondo virtuale, portare un pezzo della mia realtà e far fare nel mondo virtuale quello che farai nel mondo reale con una richiesta, che l'accuratezza di quello che faccio sia esattamente, io direi uguale, ma direi molto simile a quella che otterrei se quella stessa operazione, se quello stesso esperimento lo facessi nel mondo reale. Questa è la sfida che in un qualche modo stiamo in qualche modo vivendo in questo periodo. Portare una parte della nostra realtà in un mondo virtuale, eseguire lì alcune operazioni con lo stesso grado di accuratezza che io avrei però nel momento in cui quelle stesse operazioni le facessi nel mondo reale. E vi farò un paio di esempi per convincervi che questo effettivamente è oggi possibile. Quindi mancava sicuramente l'appello fino a pochi anni fa, ovviamente, quella parte, la prima delle righe che probabilmente adesso si colora, che è esattamente un po' il lavoro che faccio nel mio quotidiano, utilizzare l'informatica in un ambito farmaceutico per ridurre il numero di composti che in un qualche modo non siano idonei per essere candidati ovviamente nello sviluppo di un farmaco, e ce n'è un altro che apparentemente sembrerebbe non avere niente a che fare con la farmaceutica e che invece non manca più all'appello in nessun progetto di sviluppo di un farmaco, ovviamente in industrie che abbiano l'obiettivo di cui vi parlavo prima, ovvero sia di utilizzare l'aspetto progettuale per ridurre quel numero 10.001 che abbiamo ancora come spada di Damocle. Ed è quello riportato qui e di cui ovviamente affronteremo la questione, eccolo qui, ditemi se vi torna, cosa ci fa in un ambito di sviluppo di un farmaco a mezza via di questa tabella, e quindi vuol dire che costa tanto ancora, un qualcosa che ha a che fare con la struttura cristallografica di una proteina. Cosa ha a che fare tutto questo ovviamente con lo sviluppo di un candidato farmaco? Ecco, io mi fermerei qui su questa domanda e vi saluterei dandovi ovviamente appuntamento a giovedì prossimo per partire da qui e capire come possiamo utilizzare questa tabella per andare ovviamente nell'ottica di integrare il concetto di progettazione con quello di farmaco attraverso l'utilizzo dell'informatica. Ok? Allora, ragazzi, io intanto vi saluto e poi ci vediamo giovedì prossimo. Spengo un attimo la registrazione e poi vi saluto ovviamente per bene tra qualche secondo.